signor Claudio. Grazie per averci concesso questa intervista. Ci può dire il suo nome e il luogo in cui lavora?
Sì, io vivo, lavoro alla Baita di Piancavallo, è un bar-ristorante dove io faccio di tutto, dal giardiniere, cameriere, fattorino, scendo a valle 2-3 volte alla settimana, faccio un po' tutto insomma, quello che riesco alla mia età. Nel tempo libero disegno e scrivo lettere a parecchie persone, giornalisti di Roma, di Torino, di Milano, un po' dappertutto. La mia arma di combattimento da vecchio alpino è la BIC. Comunque la disegno e scrivo.
Andava bene a scuola, in quale materia?
Ascolta, io le mie scuole sono state le elementari a Milano, io sono nato a Milano, le elementari sotto i bombardamenti e poi basta. Poi al lavoro, perché alla mia epoca, se volevi mangiare, figlio di operai, bisognava lavorare. Quindi la mattina a scuola e al pomeriggio fare il garzoncino nei negozi.
Ha sempre vissuto a Piancavallo?
No, io sono vissuto 62 anni in pieno centro a Milano. Poi un bel giorno è mancata mia moglie, non mi piaceva più il lavoro, cioè 50 anni dietro un banco, ero stanco. E ho chiesto ai miei figli se accettavano di andare in qualche posto in montagna. Un conoscente mi ha detto che c'era in vendita la Baita qua di Piancavallo e siamo venuti a Piancavallo. A Natale abbiamo festeggiato 21 anni qua su a Piancavallo.
A 13 anni che mestiere desideravo fare?
Non avevo delle idee particolari, perché ai miei tempi facevi il garzoncino in un negozio, poi diventavi commesso, poi ti davano il negozio in gestione, e quindi non avevi né tempo né possibilità di cercare degli altri lavori. Se posso dire, quello che ho sempre desiderato è stata una mia personale libertà, e quindi io prendevo la bicicletta, andavo a Lecco e andavo su a scalare le Grigne. Poi ho comprato la Vespa e facevo di notte da Milano a Madonna di Campiglio, 5 ore ci mettevo, lasciavo la Vespa giù nel bosco di Vallesinella, andavo su fino alla Rifugi, Brentei, Tucket, e scalavo le Dolomiti. E la mia, mio sogno, la mia libertà era quello, scalare montagne.
A che età ha capito che era così brava a disegnare?
Ti dirò, facevo a Milano e ho tanti quadri che sono appesi qua giù in baita, e usavo il carboncino a quell'epoca. E disegnavo perché quando tornavo a casa i miei familiari mi chiedevano cosa avessi scalato. E allora io facevo disegni, disegnavo le montagne e le pareti che avevo scalato, e ho cominciato così. Poi è arrivato qui a Piancavallo, ho trovato una baita completamente disadorna. Non c'era un vaso di fiori, non c'era un disegno, un quadro, nulla. E ho riempito le pareti. Non ho mai fatto nessuna scuola di nessun genere. Ho cominciato a 18-19 anni più o meno a disegnare le Dolomiti, cioè le montagne che scalavo. Poi qua invece mi sono trovato circondato da volpi, caprioli, di tutto, e allora ho cominciato a disegnare gli animali, e per poter fare gli occhi, il pelo, soprattutto le sfumature di un pelo, e col carboncino io non sono capace, e sono passato alla penna a sfera. Ne regalo, non ho mai venduto un mio quadro, non mi piace. Mi sembra, non so, forse voi siete ragazzi, non avete ancora questa concezione, ma io quando faccio un disegno è come se ci mettessi me stesso, e quindi vendere un mio disegno è come se vendessi una briciola, un atomo di me, non mi piace. E allora di regalo non vendo. E oggi credo di avere più di 2000 disegni, perché quando li regalavo in baita, vengono tantissimi stranieri, quando gli davo a volte segnavo dove andava, in Germania, Belgio, Olanda o dove. Un bel momento sono arrivato con un quaderno, ero arrivato a 800-900, e ho detto basta, non li scrivo più. e quindi ero arrivato a 900, ma eravamo nel 2009. Quindi dal 2009 ad oggi credo di averne più di 2000 in giro per tutto il mondo, in Texas, a Sydney, Toronto, in Sudafrica, in Kenya, li ho dappertutto, persino agli orfanotrofi di Chernobyl, che erano qui i ragazzi ospiti della regione e gli hanno regalato una decina da portare, quindi adesso li ho anche in Russia.
Che soggetti disegna?
Generalmente, specialmente se li regalo dei ragazzi, sempre e solo animali di qualsiasi genere, da un pappagallo, un elefante, da una giraffa, una lucertola, qualsiasi cosa. L'ultimo non ho pensato di portarlo su, che ho fatto proprio questa settimana, è l'incontro fra una chiocciola, una lumaca, no, quelle col guscio, e il musetto di un porcospino. Mi è sembrato grazioso e l'ho disegnato.
Quanto tempo è che fa un disegno?
E uno come questo, diciamo almeno 4-5 ore tutte. Se calcoli che essendo fatto con trattini di penna sfera, vuol dire che sono migliaia e migliaia di colpettini. A volte non ho sonno, mi viene in mente un soggetto, mi metto a farlo, non so, quando ho finito di mangiare alle 8, alle 9, e a volte finisco alle 2 o 3 di notte, perché non mi piace lasciare un lavoro incompleto, preferisco arrivare fino in fondo. Al massimo il giorno dopo, non so, un ritocco al nasino, a una sfumatura, un riflesso. La prima cosa però che io curo soprattutto sono specie animali come il cane, il cerbiatto, il cervo, così, gli occhi e il tartufo del naso. Anche quello è molto difficile perché è pieno di riflessi. Se sbagli quel riflesso negli occhi, niente, il disegno non ha più valore. E mi posso vantare di non aver mai stracciato un disegno in vita mia.
Uso il modello o il disegno in memoria?
Dipende, alcune cose le vedo in televisione magari, guardo tanti documentari di animali e così, di conseguenza disegno animali che non sono abituali, qui non ci sono le tigri, non c'è il leone, non c'è le giraffe e di conseguenza li vedo in televisione. Alcuni me li fornisce mio figlio, cioè dalla televisione col computer lui tira fuori dei soggetti, poi mi passa il foglio e io dal foglio riesco, grazie al cielo, a fare disegni soprattutto di animali, cani, gatti, caprioli, così invece li ho praticamente sotto mano.
Sappiamo che lei ha un bar-ristorante a Piancavallo. Quali sono le difficoltà del suo lavoro?
È stata una certa difficoltà perché dopo aver fatto 50 anni di lavoro dietro un banco di negozio, per darti un'idea come fosse una salumeria in Milano, venire qua su Piancavallo e mettersi a fare il ristoratore è stato un cambiamento enorme, cioè andare ai tavoli, parlare con la gente, quello è stato una delle difficoltà. La seconda era che io vivendo in Milano, se mi serviva un cartone di Coca-Cola e telefonavo alla ditta, me le portava, arrivava al fornitore, andava in magazzino, me le metteva sullo scaffale. Qua quando sono arrivato è come se fossi andato, che so io, in Australia o in Canada. Mi sono trovato, era il dicembre del 96, con un metro e mezzo di neve e praticamente tutti i giorni a spalare, cosa che io non conoscevo proprio. E poi se volevi accendere il camino ho dovuto buttare giù delle piante con una motosega, il massimo che usavo io a Milano era il coltello per tagliare i salumi, figurati te. Come oggi devo saltare in macchina, ma adesso è bello, la strada è pulita. Quando vado giù a prendere il pane due volte alla settimana sono 50 km nella neve, però va fatto, si fa. Che tu abbia 50 anni, ne abbia 20 o ne abbia 80, è da fare, si fa.
Cosa la appassiona di più del suo lavoro?
Beh, anzitutto vedere se il cliente quando va via è soddisfatto e di conseguenza ancora di più ci sono clienti tedeschi, belgi, olandesi che vengono un anno e l'anno successivo ritornano, e questo mi fa piacere. E secondo, non lo so, essere a contatto con tante persone, e questo è molto bello, persone che ti parlano del loro paese, persone che poi tornano a casa in Belgio, in Olanda o in Polonia e si portano a casa un mio disegno. Quindi il pensiero, io non sono un pittore, non sono una personalità, però la sapere che ci sono 2,000 o 3,000 disegni miei nelle case di tutto il mondo, e beh, un giorno io non ci sarò più, ma qualcosa di me rimane. Anche questa è un'altra, ritengo, una cosa per me bella.
Una parola di cui non potrebbe mai fare a meno?
Una parola di cui non vorrei fare a meno? Amicizia, penso. Suppongo amicizia, perché è quella che mi lega a persone che attualmente sono lontanissime. Ci scriviamo, per questo che scrivo le lettere alla vecchia maniera col francobollo. Io naturalmente cerco di mettere di me quello che sono capace, quello che ho imparato, ho letto. Dunque, io qui in Baeta dovrei avere qualcosa come 2,000 libri, e in Spagna dove ho la casa l'ho tappezzato completamente, perché là non ci sono libri italiani. Ogni volta che vado giù ne porto giù 5-6, quelli che esulano da qui li porto là, e quindi avrò intorno 4-5,000 libri, e bene o male li ho letti tutti. Quindi quello che non ho imparato con gli studi l'ho imparato dai libri. Anche scrivere lettere non è facile, e credo che se io scrivo a queste persone, tutti professionisti, e mi rispondono, vuol dire che qualcosa di buono scrivo. E vanno minimo da 4 o 9 pagine. E non posso spedirle con la posta normale. Devo andare giù dalla Lina a Premeno, all'ufficio postale, la pesa, ci mette i bolli lei e poi la spedisce. E faccio ridere i miei figli perché il mio incubo quando andavo a scuola elementare era il tema. Quando c'era da fare il tema, io se avessi potuto sprofondare, perché scrivevo alto così per cercare di riempire, e poi arrivavo a mezza pagina e non sapevo già più. E adesso scrivo lettere di 7, 8, 9 pagine e mi viene facilità, e credo che i libri siano stati a insegnarmi tutto questo.
Ci può dire una parola all'espressione che odia?
Non so, potrei definirla il prestito. Il prestito è una cosa che mi ha fatto perdere degli amici in cui credevo veramente. Lavoranti in Milano, che io quando dirigevo il negozio, che erano in difficoltà, uno per esempio che mi ha chiesto se lo aiutavo, perché era... faceva il garzone da un ortolano, ma chiesto se lo aiutavo a aprire un piccolo negozietto. Non è che all'epoca avessi tanti soldi, però gli ho fatto un paio di assegni in cui è aperto questo negozio. Beh, ho perso il lavorante, ho perso l'amico e ho perso i soldi. E questa è una delle cose, una delle tante, perché me ne sono successe altre. Il prestito. Ecco, un'altra parola appunto per me che... mia odiosa, antipatica, chiamiamo, è la parola prestito. Preferisco regalare.
C'è un personaggio pubblico del presente o del passato che lei ama di più?
Ho conosciuto parecchie Dolomiti, così, uomini famosi di montagna, che ricordo con grande piacere, perché abbiamo vissuto in montagna. Quando arrampichi, che sei incordata con una persona, tu metti la tua vita nelle mani di quell'altro, e la stessa cosa vale per tutti e due. Quindi persone con cui ho arrampicato, alcune non ci sono più perché erano più anziane di me, e così quelli sono state, ma una in particolare non saprei dirtelo.
A potere assoluto per un giorno, che cosa farebbe?
Una domanda un po' difficile. Forse vorrei ritrovarmi su una di quelle vette famose.
Per concludere, può dare un consiglio a un giovane della nostra età?
Non è facile per un fattore. Ognuno di noi, soprattutto voi che siete giovani, ha una personalità, ha un qualcosa che nel futuro si svilupperà. Però direi il consiglio vero e proprio è di avere soprattutto fiducia nella vita. Ogni domani è un domani. Ti può portare cose brutte o ti può portare cose belle. C'era un detto mia moglie, quando c'era all'epoca, ho passato tanti momenti difficili, quando sono rimasto senza lavoro, quando il negozio in cui lavoravo l'hanno venduto di conseguenza, e poi tante cose anche in famiglia, anche problemi familiari. E mia moglie, quando mi vedeva battuto, mi diceva: Claudio, dai tempo al tempo. Era una sua frase. Mai precipitare perché c'hai un problema o altro. Dai tempo al tempo. Io ho seguito questa sua abituale e mi sono accorto che realmente anche i problemi più difficili si risolvevano. Quindi ecco, questa è una cosa di avere fiducia nel futuro.
Allora, signor Claudio, noi la ringraziamo tantissimo per averci concesso questa intervista e la ringraziamo per averci regalato i suoi quadri.
Quando avete voglia di far quattro chiacchiere, io abito qui, non è che vengo da Milano,
no.
Sono qua sotto, se vi capita di fare una gita. Di non avervi annoiato e di aver passato un momento felice insieme.